Mattino on air, mattino on air. In radiovisione su TRM canale 13 e Radio Med. La senti, la senti e la guardi.
Buona giornata e benvenuti a Mattino Nero. Siamo in radiovisione sia in radio su 91.3, la frequenza di Radio Med, che quindi ci segue ogni mattina attraverso proprio quella radio in macchina, a caso, attraverso la televisione, TRM canale 13. Quindi ci siamo. Oggi una mattinata dedicata un po' a quello che sta succedendo in giro per il mondo, ma soprattutto in America, perché si stanno concludendo, insomma, lo spoglio dei voti, perché mancano ormai veramente pochi voti. L'avanzata di Trump verso la Casa Bianca ormai praticamente è vicina. Avremo aggiornamenti in tempo reale anche nella prima edizione del GR Med alle 8, anche perché questa vicenda del nuovo presidente degli Stati Uniti non riguarda solo l'America, riguarda il mondo intero, e noi italiani, che siamo da sempre storici partner degli Stati Uniti, insomma, ci riguarda e come. Però possiamo dire che negli stati chiave Donald Trump in nottata ha praticamente vinto dovunque, anche in stati che sono storicamente democratici. Ricordiamo Donald Trump candidato repubblicano, e mancano ormai pochissimi grandi elettori. Il sistema americano è diverso rispetto al nostro italiano, ci sono dei grandi elettori che decidono poi chi sarà il presidente degli Stati Uniti. Quindi manca veramente poco. Prima, parlando in redazione con Gualtiero Sanfilippo, che vedremo nella prima edizione, per quanto riguarda la Pennsylvania erano ancora in corso lo spoglio delle schede, quindi manca veramente poco. Vi aggiorneremo. Intanto benvenuto anche a Danny B, che è in regia radiofonica, con Inos Fameli, che invece è in regia televisiva. Ciao Danny, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo.
Allora, mi sa tanto che ieri il tuo augurare a Hillary Clinton,
Hillary Blasi, no?
No, quello è un'altra.
Ah, un'altra. Però tu io tifo per Hillary Blasi.
Ecco, però ieri avevi detto la Clinton, quindi secondo me gli hai portato male.
Eh sì, sono stato io così a.
Invece i nostri trumpisti di ferro, ovvero Vitale, che saluto, ciao Luigi, Sfameli, sì, che ho salutato, insomma, stanno tra virgolette, no, festeggiando, però le loro pensieri sul prossimo presidente americano erano a quanto pare giuste.
Giusti. Chissà. E comunque, Vincenzo, diga. Comunicazione di servizio, meccanico a posto, il panino è ripartito.
La macchina,
quindi,
come va? Ma
sono arrivato sano e salvo, mi sono praticamente un pochettino bagnato per la temperatura.
Sono stati forti temporali durante la notte, queste prime ore del mattino, questa perturbazione che è arrivata in Sicilia. Durante il corso della giornata dovrebbe leggermente migliorare, insomma, anche con un abbassamento delle temperature notevole anche in città questa mattina a Palermo. 091 843 4324, il numero di telefono per chiamarci in diretta in qualsiasi momento. WhatsApp 393 914 9944. Si ritorna a parlare di autismo questa mattina, lo facciamo, insomma, schietti così, proprio con un grande a Palermo, ma non solo, che è colui il patron dell'AXAS, questa associazione importante che si occupa di autismo e non solo, il dottor Aloisi. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
E allora, caro, io voglio subito spiegare al pubblico a casa che ci guarda o ci sente alla radio, l'AXAS cos'è? Meglio di lei non lo può spiegare nessuno.
Beh, l'AXAS è nata nel 1990, quindi praticamente ha compiuto 26 anni, e nell'arco del tempo in cui è rimasta operativa, e tuttora lo è operativa, ha avuto degli alti e bassi, nel senso dei rapporti con il pubblico, che poi è il pubblico quello che si deve naturalmente attivare per poter dare a questi ragazzi con autismo il supporto necessario non dico guarire del tutto, ma quantomeno di avere uno supporto
e soprattutto
importante.
Una buona qualità di vita. Si è fatto tanto in ambito di autismo, se ne parla, poi in questo momento in Italia si ritorna a parlare di autismo sotto certi aspetti, perché qualcuno veramente non ha dato troppa importanza a come uno ragazzo diagnosticato autistico può veramente fare il salto di qualità, ma seguito nel modo migliore possibile. Adesso io non so in Italia quanti centri lavorano per mirare a questo obiettivo. L'ANSAS comunque lo fa, e a Palermo ha il suo centro operativo con tanti specialisti, poi dopo avremo anche come dire, un tecnico, uno psicologo, un supervisore del centro, ci spiegherà meglio, però possiamo dire che occuparsi di autismo significa veramente intanto umanamente essere proprio vicini all'individuo e non trattarlo solamente come quella patologia diagnosticata, perché va ben oltre questo qua, dottore?
Sicuro. L'autismo, purtroppo dell'autismo anzi, non si conoscono le cause, e quindi non conoscendo le cause dobbiamo adoperare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè con un'educazione speciale. L'educazione speciale che naturalmente è divisa fra le diverse età che i nostri autistici hanno, quindi si parla di bambini, si parla di adolescenti, si parla di adulti. Per ognuno naturalmente c'è un intervento, il più precocemente possibile per i più piccoli, poi pianificato con la scuola e con il tempo libero e con il territorio e con la famiglia per gli adolescenti e con il lavoro per quelli adulti. Queste tre componenti di età cronologica noi li inseguiamo tutti, e abbiamo avuto l'opportunità di intervenire presso il pubblico per farci convenzionare il centro.
Ecco qua, una grande battaglia.
Il centro adesso è convenzionato per 20 soggetti di età cronologica da 6 a 16 anni, e in quel centro i ragazzi stanno, a secondo un piano educativo che l'ASP di competenza e l'unità operativa semplice di competenza ci manda, è seguito per 4, 6 o 8 ore secondo il piano educativo, come dicevo. In questo centro poi vi spiegherà il supervisore che cosa succede, ma lì noi abbiamo tutto il tempo per poter dare un'impronta, per poter dare un iter abilitativo al bambino, alla famiglia e a tutti coloro che gravitano attorno al soggetto con autismo.
È una realtà molto importante che avete conosciuto, e non è la prima volta che io ospito AXAS, lo faccio veramente con tanto affetto, ci sono tanti professionisti che conosco all'interno del centro, e perché io sono convinto che si possa fare tanto nei confronti dei ragazzi autistici e ci sia veramente un grande impegno da parte dell'istituzione pubblica, noi possiamo risolvere molto, possiamo migliorare la qualità di vita di questi ragazzi. E tra l'altro molti testimonial in questi anni, voi vi siete sempre impegnati cercando anche personaggi che erano poi in comunione con voi. Io ricordo Sassa Salvaggio, ricordo Nino Frassica, insomma ce ne sono stati tanti nelle campagne anche a supporto vostro con l'SMS solidale, per esempio.
Sì, questo è sempre stato, come dire, il nostro cavallo di battaglia per far conoscere all'autismo le persone con autismo. E questi soggetti, Frassica e Sasà Selvaggio, ci hanno dato l'opportunità di mettere in mostra tutte le aspettative, tutte le necessità che i ragazzi con autismo hanno bisogno. Questo è stato nell'arco del tempo un intervento che ha dato i suoi frutti, non ultimo che è quello, l'apice del convenzionamento. Devo ringraziare un po' tutti coloro che
è la domanda che le volevo fare. Sì. Questo è un obiettivo che ho seguito perché va avanti da tempo, questa grande battaglia da parte dell'AXAS per ottenere un diritto molto importante, quella di dare la possibilità a utenti di, essendo in convenzione, di andare presso questo centro qua. Una battaglia che ha visto voi schierati proprio prima persona, non è mistero, insomma vi siete veramente dati anima e corpo affinché si raggiungesse questo obiettivo. Io pulita la metto così, dottore, ma avendo seguito un po' di cose è stata dura, difficile, però alla fine a chi vuole ringraziare?
Beh, io ringrazierei intanto il comune di Palermo che ci ha dato l'opportunità di avere a disposizione un bene confiscato alla mafia. L'abbiamo ricostruito, l'abbiamo rimesso a nuovo, l'abbiamo reso possibile nell'intervento che noi facciamo. Poi vorrei ringraziare la salute mentale, il direttore della salute mentale Serio, che ci ha dato l'opportunità del convenzionamento dopo un iter burocratico pazzesco. E il direttore generale Candela, che ha messo la firma su un documento che ci dà la possibilità di trattare i bambini con autismo per 6 mesi, poi altri 6 mesi. E io dico sempre che sono poco il tempo a disposizione di questi ragazzi, però se noi diamo un ordine al loro disordine, al loro disordine direi quotidiano, ecco che noi abbiamo fatto un intervento che va al di là dell'organizzazione che in questo momento c'è per l'autismo. Noi interveniamo direttamente sul soggetto, laddove vediamo che il soggetto ha delle carenze abilitative, e su quelle carenze abilitative poi facciamo la generalizzazione dell'acquisizione dell'abilità, dove intervenendo a casa, intervenendo a scuola, intervenendo nel territorio. Quindi è un intervento omnia comprensivo che lascerà sicuramente il segno nelle famiglie che verranno.
Allora, io voglio dire, per chi ci sta seguendo in radio, per chi ci sta seguendo attraverso la TV, caro dottor Aloisi, possiamo dare un indirizzo anche del vostro centro per avere informazioni? Perché magari c'è una signora che stamattina ci sta guardando, dice: io come posso fare? Avere chiarimenti, notizie sull'AXAS, dove si trova, dove vi trovate, questo centro bellissimo che io ho visitato, curato nei minimi dettagli, a misura anche di bambini, insomma è veramente fatto bene. Dove vi trovate, lo vuole dire, così vi vengono a trovare? Come dire, stiamo creando una sorta di open day, ma più che altro è la gente può venire a avere delle informazioni.
Sì, in via Don Orione 18A a Palermo, e il numero di telefono è 091 22 63 31, e comunque potreste metterlo anche in sovraimpressione per dare l'opportunità di
lo ricordiamo, è molto importante il numero di telefono. Intanto c'è sempre il 5 per 1000 che possiamo sempre donare eventualmente all'AXAS, giusto?
Sì, quello è
sempre.
Al momento della dichiarazione dei redditi, il 5 per 1000 naturalmente farà. È un piccolo contributo che chiediamo.
Posso farlo vedere?
È sicuro.
Cioè. Posso farlo vedere? Cioè, tra l'altro c'è Sasà che saluto, ieri sera l'ho visto in questo splendido servizio a Striscia, collegato dagli Stati Uniti. Greggio diceva: bentornato Sasà. Quindi lo salutiamo. Questo possiamo fare una zoomata da Luigi, proprio per c'è anche il codice fiscale 971 40 63 08 29, vedete, qua ci sono tutti i contatti, poi autismoperché.it, tutte le informazioni. Grazie veramente di cuore. Allora, caro dottore, io adesso passerò la linea tra poco, anzi la parola, a un supervisore. Lei, per concludere questo suo intervento stamattina, vuole aggiungere qualcos'altro?
Sì, io vorrei semplicemente dire che è in itinere l'apertura di un altro centro e poi di un altro centro ancora, perché i ragazzi con autismo sono tanti e gli interventi sono tanti. Ah, i nostri specialisti.
Non me l'aveva detto questo, eh? È una sorpresa.
È una sorpresa, sì, è una sorpresa, perché dopo tanto tempo ci impegniamo ancora al raggiungimento di altri traguardi, così come siamo riusciti a raggiungere il traguardo del convenzionamento con l'ASP di Palermo. Adesso io penso che dovremmo dare ascolto anche alle richieste di tutte le altre mamme e papà che ci dicono di continuare in questa lotta, diciamo, lotta, che poi non è lotta e che poi è veramente un approccio che ha segnato nel tempo tutto il cammino dell'AGSAS, e quindi dare la possibilità ad altri bambini, ad altri adolescenti, il giusto dovuto.
Va bene, io la ringrazio per essere stato qua stamattina. L'AGSAS si continua a parlare perché arriva Antonio La Rocca, quindi ci fermiamo un attimo per l'oroscopo del giorno segno per segno, e poi il supervisore ci spiega qualche dettaglio in più, magari su quello che fanno all'interno del centro. Grazie mille, in bocca al lupo sempre. Viva l'AGSAS!
Crepi il lupo, grazie a tutti.
Oroscopo del giorno.
Novembre, ancora appuntamento con gli astri, il cielo che cosa dice per noi della nostra giornata? Lo vediamo subito. Ariete, vivrete una giornata all'insegna della fortuna e dell'allegria. Toro, giornata neutra, prenderete le cose con molta calma. Passiamo ai Gemelli, dove si dice avrete qualche difficoltà a condurre avanti le vostre idee. Cancro, la giornata vi vedrà indaffarati, però molto soddisfatti di voi stessi. Leone, attenzione agli imprevisti e alla vostra distrazione. Vergine, giornata ricca di opportunità favorevoli da sfruttare. Bilancia, avrete numerose possibilità di affermazione sul lavoro, e Scorpione, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni in tutti i campi. Sagittario, conducete in porto i vostri progetti in ballo da parecchio tempo. Capricorno, non vi saranno novità all'orizzonte, giornata molto molto piatta. La giornata procederà in modo tranquillo e piacevole per l'Acquario, mentre per i Pesci ci sono ottime possibilità di concentrazione sul lavoro. E anche per oggi, 9 novembre, è tutto con l'oroscopo. Appuntamento a domani, a voi una buona giornata.
Allora, rieccoci in diretta, stiamo parlando in questi minuti che rimangono prima di passare poi alle 8 con un altro ospite, perché si parla di Università di Palermo, lo anticipo perché macchina, perché a casa parliamo dell'università con il magnifico rettore che sarà con noi praticamente tra qualche minuto, perché parliamo, noi ogni anno cerchiamo di capire un po' quello che succede nell'Università di Palermo, una delle più prestigiose d'Italia. Intanto buongiorno Antonio La Rocca, che è psicologo e supervisore del centro AGSAS.
Buongiorno.
Buongiorno, abbiamo spiegato un po' questa bella novità, la convenzione con insomma l'ASP, molto importante. Tecnicamente voglio sapere anche quando arrivano da voi al centro, cosa succede per quanto riguarda questi ragazzi affetti da autismo.
I ragazzi che arrivano da noi al centro vengono con un PT, cioè un programma terapeutico individualizzato, che ci arriva direttamente dall'ASP.
Sì.
Questo programma può arrivare o dall'unità operativa complessa dell'ASP, cioè dall'aiuto materno, o dalle singole unità operative semplici del territorio, il che significa che una persona che vorrebbe richiedere l'accesso al nostro centro diurno può attraverso le unità operative semplici del territorio, per esempio via Velasquez o le varie unità operative semplici, richiedere al proprio neuropsichiatra territoriale l'accesso al centro diurno. Quindi viene stilato questo programma terapeutico individualizzato, che viene inviato all'unità operativa complessa, che lo avalla, lo certifica, e poi a noi arriva l'impegnativa per l'accesso al nostro centro. Da quel momento noi convochiamo la famiglia direttamente il giorno dopo che ci arriva o lo stesso giorno, a seconda anche dell'orario in cui ci arriva. Convochiamo la famiglia e iniziamo l'inserimento. Questo inserimento avviene fondamentalmente. Noi abbiamo 5 giorni di tempo per creare un programma sulla base del PT che ci invia l'ASP. Noi abbiamo 5 giorni di tempo per creare un programma più dettagliato, semestrale, sulla base degli obiettivi che ci inviano. E in questi 5 giorni noi facciamo una valutazione globale del bambino e intanto lavoriamo comunque.
Che risultati si possono ottenere? Lo diciamo perché non sono fantasie, ma lavorando bene, lavorando molto bene, si può migliorare, e questo deve essere il must nostro stamattina, la qualità di vita di chi appunto è autistico. Io non voglio sbilanciarmi troppo perché rischio poi di creare delle, no, false illusioni, però è un argomento delicato, però si può migliorare tantissimo.
Quello sicuramente. Ricordiamo che l'accesso al nostro centro prevede un numero minimo di 6 e un numero massimo di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Significa che la stessa persona, lo stesso bambino, per 6 mesi viene da noi per 5 giorni alla settimana e sta quasi tutto il giorno, cioè 8 ore consecutive sono tante. All'interno di queste 8 ore ovviamente noi abbiamo molti margini di lavoro su tutti gli obiettivi che ci vengono indicati sia dal territorio che quelli che individuiamo noi. Quindi per esempio nel momento in cui noi stabiliamo che è necessario fare un lavoro intensivo sulla comunicazione funzionale, lo facciamo per 8 ore consecutivamente, sempre nello stesso modo, con più persone contemporaneamente. Quello che abbiamo scelto di fare, per esempio, giusto per dare un'indicazione di quello che facciamo, noi abbiamo scelto di non di fare in modo che i ragazzi, i bambini che stanno da noi non lavorino per un giorno con un unico terapista, ma abbiamo un certo numero di professionisti, educatori professionali, psicologi, logopedista, psicomotricista, che fanno girare, diciamo, il bambino vede durante le 8 ore o le 6 ore un po' tutti i professionisti. Quindi se deve fare un lavoro sulla comunicazione lo fa con tutti, non lo fa solo
Antonio,
con
Antonio, possiamo dire che la missione di un professionista, di uno psicologo, di un logopedista, di insomma, è non solo lavorativa ma proprio umana, perché credo che da curare sia quello.
Assolutamente.
Girando un po'.
Certo.
Mi sono accorto che l'approccio umano, capire umanamente il ragazzo, il bambino, sia fondamentale. Quindi non puoi applicare in maniera cattedratica, cioè, perché sennò secondo me, perché non abbiamo davanti dei robot, abbiamo degli esseri umani e abbiamo ognuno diverso dall'altro. Quindi anche applicare come dire, le tecniche in base al soggetto.
Certo, ovviamente sì. Non possiamo ignorare il fatto che abbiamo davanti delle persone che, per quanto possano avere delle difficoltà più o meno gravi, più o meno grandi, ovviamente sono delle necessità che vanno considerate singolarmente sulla persona e sul contesto di vita da cui provengono, perché comunque dietro quel bambino c'è una famiglia con le sue difficoltà, con le sue necessità, e quindi chiaro che quello che dicevi è sacrosanto.
E allora intanto ringraziamo anche Nell'Attesa, perché questa parte di mercoledì mattina è sempre in collaborazione con Nell'Attesa, non l'abbiamo detto all'inizio, ma stiamo dedicando questa pagina ad AXAS questa mattina proprio per questa novità di essere convenzionati con l'ASPO, quindi ancora qualcosa in più in città per aiutare tutti coloro che hanno a che fare con l'autismo. Dico questo perché non solo, come dire, i soggetti, ma anche le famiglie, è proprio una presa in carico anche con le famiglie.
Assolutamente, noi cerchiamo di non lasciare mai le famiglie fino a se stesse, anche perché il lavoro che noi facciamo in quell'arco di tempo che abbiamo deve essere in continuità con quello che fanno a casa. Quindi noi abbiamo programmati periodicamente all'incirca ogni 2 settimane degli incontri specifici di parent training con le famiglie, abbiamo programmati degli incontri domiciliari in cui comunque andiamo a casa a verificare o a dare delle indicazioni specifiche per continuare il trattamento, e c'è comunque un raccordo costante con la scuola. Non possiamo lasciare le cose separate o a compartimenti stagni. Ecco, per quello che ci è possibile cerchiamo di andare in continuità in tutti gli ambiti.
Sei un portavoce. In conclusione di questa nostra chiacchierata vogliamo salutare anche gli altri. Io per esempio Gabriella volevo mandare un grande abbraccio, non è qua con noi questa mattina, un'altra che ha portato avanti
una collega psicologa
Gabriella Locastro. Io saluto, ho portato avanti questa grande battaglia, e poi tutti gli altri.
Angela Segreto, l'altra psicologa del coordinamento.
Tutti, sono bravissimi tutti.
La dottoressa Lucrezia Maltese, l'assistente sociale, ci sono tutti i terapisti. Vi posso dire dire uno per uno se vuoi. Giuseppe Giordano, Daniela Zarbo, sì, assolutamente. Giuseppe Giordano, Daniela Zarbo, Giovanna Cutrona, Claudio Mancuso, Gabriele Boncore. Poi tutti i tirocinanti, i volontari, le persone che gravitano attorno all'associazione. E non dimentichiamo che comunque al di là del centro diurno abbiamo l'AGSAS, fa servizio domiciliare oltre il centro diurno, che è 6-16 anni. Abbiamo comunque dei bambini al di sotto dei 6 anni e più grandi dei 16, che continuiamo a seguire esattamente per come seguivamo prima. E quindi ci sono tutti i terapisti domiciliari, che sono parecchi, sono 12 professionisti bravissimi.
Bene, io sono contento. Allora, se avete, lo ricordiamo, informazioni da chiedere, potete andare direttamente in via Don Orione numero
18A.
18A, il numero di telefono, piano piano, lo ricordiamo,
091 226331.
Benissimo,
questo... info@autismoperche.it.
Detto questo, insomma, io ricordo la notizia, appunto, è che l'AGSAS, che è questo centro per l'autismo, è in convenzione con l'ASP, quindi ovviamente i posti sono quelli che sono, però diceva prima il nostro ospite che ci saranno altri centri, quindi
speriamo,
speriamo
di riuscire ad aprire altri.
Speriamo.
Ci stiamo provando.
Va bene, grazie naturalmente a te, Antonio La Rocca, che è psicologo e supervisore. Io intanto sto aggiornando un po' i siti di informazione, perché l'ultimo lancio dalla CNN è quello che Trump vince in Alaska, ed è un altro stato chiave. A quanto pare sarebbe Trump sarebbe presidente adesso. Gualtiero si sta accomodando, perché siamo pronti con l'edizione del GRM, della prima edizione, dove ci saranno magari dei dati più dettagliati. Ha vinto Trump, a quanto pare ha vinto anche in Pennsylvania. Intanto passatemi, grazie in tempo reale. Prego, ecco, adesso riassumi, fai a riassumere, riassumi. Trump sarebbe presidente, ha vinto anche in Pennsylvania, ci sono scene del popolo della Clinton che torna a casa e Trump pronto per la festa, insomma, ha vinto, ecco, c'è la cartina veramente quasi dappertutto, a un passo veramente dalla Casa Bianca. Adesso si aspetta forse l'ufficialità, però da quello che emerge è veramente Donald Trump il nuovo presidente degli Stati Uniti. Intanto ancora con Antonio, perché è arrivato, come dire un lancio dietro le quinte, per dire qualcosa magari in più.
Sì, le unità, l'elenco delle unità operative semplici alle quali possono rivolgersi in neuropsichiatria, che sono per termini merese l'unità, la NPA3 di via Ospedale Civico, il Giglio di Cefalù, a termini via De Spuches a Bagheria, via Duca d'Aosta a Corleone, piazza San Francesco a Carini e poi via Velasquez e l'aiuto materno a Palermo.
Bene, quindi questi, come dire, sono i punti di riferimento per informarsi e chiedere anche l'inserimento all'interno dell'AGSAS, Centro per l'Autismo a Palermo. E allora, grazie ancora. Siamo pronti con l'edizione del GR. Sono curioso di sentire tutte le notizie più importanti della nostra regione in questa inizio di giornata, ma anche quello che arriva dagli Stati Uniti. GR Med, e poi torniamo ancora in diretta qui con Mattino Neir.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati al GR Med. Buongiorno a Gualtiero Sanfilippo e a tutta la redazione. Giornata storica per la politica internazionale, perché manca davvero pochissimo, manca soltanto l'ufficialità per dire che Donald Trump è il 45esimo presidente della storia degli Stati Uniti d'America. Ha vinto anche in Pennsylvania, dove si assegnavano 20 grandi elettori, ne servono 270 su 538 per essere eletto, e attualmente Trump sembra averne 264, quindi gliene mancano solamente 6, e davanti a Hillary Clinton, e nel frattempo crollano le borse asiatiche e la moneta messicana. Torniamo alla cronaca regionale. Un incidente sulla Palermo Agrigento ieri sera, scontro frontale tra un autocarro e una moto di grossa cilindrata, muore sul colpo Paolo Greco, un palermitano di 47 anni, ferito con numerose fratture agli arti invece un bambino di 10 anni che è stato ricoverato nell'ospedale di Cristina. Sembra che l'autista dell'autocarro avrebbe tentato una inversione a U.
sono gli indagati nell'inchiesta sulle firme false opposte per la presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali del 2012. Ora gli indagati rischiano tra i 2 e i 5 anni di reclusione. Adesso il procedimento penale non è più a carico di ignoti. Sembra, da indiscrezioni lanciate nel pomeriggio di ieri dall'ANSA, che siano pronti gli avvisi di garanzia per gli indagati, che adesso dovranno essere interrogati nei prossimi giorni dal procuratore aggiunto Dino Petralia e dalla PM Claudia Ferrari, titolari dell'inchiesta. La procura di Palermo ha disposto il fermo di Antonino Massimino, 48 anni, ritenuto uno dei maggiori esponenti della mafia agrigentina. Il provvedimento di urgenza è stato disposto per il timore che Massimino si desse alla fuga. Con Massimino è stato arrestato anche il 49enne Liborio Militello. Per l'accusa, i due sarebbero gli autori di 3 tentativi di estorsione ai danni di un imprenditore edile, al quale sarebbero stati chiesti soldi e anche l'assunzione di persone amiche. Trovato l'accordo per quanto riguarda la vertenza Almaviva Contact, sono così stati evitati i trasferimenti dei dipendenti del call center Almaviva dalla sede di Palermo a quella di Rende in Calabria. Potranno essere assunti da Exprivia, che si occuperà della commessa Enel prima di Almaviva. L'intesa prevede il passaggio su base volontaria dei 297 su 395 lavoratori da Almaviva a Exprivia. Entro il 14 novembre dovranno manifestare la propria disponibilità ed entro il 5 dicembre saranno assunti con contratti a tempo indeterminato, inquadrati al terzo livello, senza scatti di anzianità, ma con tutte le tutele dell'articolo 18. Adesso lo sport. Andiamo a Trapani perché Serse Cosmi rimane sulla panchina granata. A confermare il tecnico e il direttore sportivo granata Pasquale Sensibile, un percorso destinato a proseguire almeno sino alla trasferta di Perugia. Non esiste un caso Cosmi, ha detto il DS. Il nostro allenatore non è in discussione, ma il Trapani però è ultimo in classifica e la sfida di Perugia potrebbe essere davvero decisiva. La viabilità, traffico regolare in tutta la Sicilia tranne sulla 19 Palermo-Catania, dove la pioggia sta causando rallentamenti. Il meteo: al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, qualche pioggia possibile nel nord-est dell'isola, temperature minime in deciso calo, nel pomeriggio nuvolosità variabile, dalla sera tendenza a nuovi rovesci in arrivo da ovest, massima in calo, venti intensi da nord-ovest, mari molto mossi. Ultima notizia di questo GR Med, vi aggiorniamo alla prossima intorno alle 8:30.
GR Med, l'informazione di Radio.
Siamo in diretta dall'angolazione della radio perché noi quest'anno siamo in radiovisione, ci seguono molti anche imbottigliati nel traffico cittadino della provincia. Sentito, ci sono problemi, Danny, anche in autostrada, problemi. La pioggia sta creando problemi.
Sempre problemi.
Hai studiato, sei andato all'università perché sennò non puoi parlare.
Assolutamente sì, e ho proprio una domanda
no,
per l'ospite.
Aspetta,
più
che
tardi.
Più comincio
tardi.
Io, il conduttore, l'ho inseguito, ce l'ho fatta, è stato un periodo tra l'altro molto impegnato per il magnifico rettore dell'Università di Palermo perché ha iniziato il nuovo anno accademico, il magnifico rettore Fabrizio Micari dell'Università di Palermo. Buongiorno.
Buongiorno.
Come va?
Bene, tutto
bentornato.
Bene.
Grazie. Noi ci siamo incontrati l'anno scorso proprio a insediamento fresco.
Esatto.
Quest'anno lo ritrovo qui in questo nuovo studio perché, come vuole lui, tutto più dinamico, vuole situazioni più vicine anche ai giovani, e noi infatti ci siamo adattati secondo il consiglio del rettore, quindi proprio lei dice noi eseguiamo.
Mi
va bene.
Piacere.
E allora sono state settimane caratterizzate dall'inizio del nuovo anno accademico, con tanto di visita di Matteo Renzi che è venuto a trovarla. Cioè, com'è nata questa situazione? Come mai il premier Renzi ha deciso di onorarci della sua presenza?
L'inaugurazione dell'anno accademico è sempre un momento particolarmente importante per un'università. Tipicamente, diciamo, le due scelte fondamentali sono quelle, a parte il discorso del rettore, va bene, ma poi dopo c'è una prolusione che viene fatta da un personaggio di un certo rilievo, e poi dopo naturalmente si cerca sempre di avere degli ospiti di riguardo. All'inaugurazione dell'anno accademico precedente avevamo avuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quindi diciamo eravamo partiti abbastanza bene. Quest'anno abbiamo verificato se ci fosse la possibilità di avere il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è stato molto contento di venire. Devo dire che tenendo conto che insomma nelle settimane precedenti era stato a Pisa la Sant'Anna, in precedenza era stato al Politecnico di Torino, però non sono molte le università diciamo dove si è recato. Il fatto che sia venuto a Palermo in un'università insomma sicuramente molto grande, speriamo in crescita, è un'università che vuole essere con un ruolo sempre più importante nel territorio, insomma mi fa molto piacere.
Ecco, questo è un clima, quello che stiamo vivendo in questo momento in Italia, in piena campagna referendaria. Renzi, quando è venuto a trovarla, è andato all'inaugurazione dell'anno accademico, si è sbilanciato perché si parla di questa personalizzazione della campagna referendaria che Renzi ha fatto, insomma, veramente sua. Si è sbilanciato in quell'occasione? Ha tentato di dire qualcosa?
Assolutamente no, e questo era previsto e prevedibile e anche molto giusto, ecco. Nel senso che è chiaro che poi la sera prima e nel corso della stessa giornata del sabato poi il Presidente del Consiglio
ha fatto i suoi giri,
degli altri giri e degli altri incontri, ma in occasione della diciamo del discorso che ha fatto per l'inaugurazione dell'anno accademico ha parlato soltanto di università, ha parlato di programmi per i giovani, ha parlato del ruolo dell'università in un territorio come il nostro, quindi diciamo invitandoci ad avere un ruolo particolarmente attivo, e dall'altro lato ha detto anche un messaggio che poi è il mio messaggio, devo dire, quello che da un anno sto cercando di portare avanti, e cioè di non cedere alla rassegnazione, perché purtroppo uno dei grandi problemi è proprio questo calo di fiducia che indiscutibilmente c'è su questa terra, cioè non si ha più fiducia su questa terra per i propri figli, non si ha fiducia da un punto di vista della prospettiva di lavoro, non si ha fiducia nella prospettiva di studio in questo nostro territorio, e invece appunto non bisogna cedere a questa rassegnazione, anzi bisogna cercare di rilanciare, bisogna cercare di trovare quali sono le chiavi per il futuro di questa terra e dei nostri giovani.
E allora, intanto, essendo in diretta un programma in diretta, mi giunge Luigi Zummata, proprio si parla di viabilità oggi, la situazione, gli ascoltatori, chi ci segue, questa non l'ha riuscita a vedere, io cerco di zoomare, è la situazione in tempo reale in questi minuti attorno alla rotonda del Motelaggi, per questo per intenderci ovviamente il caos c'è e si vede, grazie agli ascoltatori che ci hanno mandato le foto in tempo reale. Ho detto prima, se Matteo Renzi, che è stato ospite dell'Università di Palermo, si era sbilanciato, era una domanda che poi voleva dire altre cose, perché in questo clima il rettore ha detto che i dibattiti all'interno della Università di Palermo devono, se si fanno, con però il contraddittorio.
Assolutamente sì.
Ho visto dei servizi, non so se anche noi, insomma, per Luigi Bersani, che è stato
insieme con Verde, con Giuseppe Verde.
Ecco, perfetto.
Cioè, allora, il concetto è assolutamente questo. Non è una novità, nel senso che anche nelle precedenti elezioni politiche, eccetera, all'università si sono sempre fatti dibattiti.
Dibattiti sempre.
Allora, i giovani, è giusto, noi dobbiamo formare i giovani e li dobbiamo formare alla discussione, al sapere critico,
come no,
al sapere confrontare le diverse opinioni per farsi una opinione personale. Allora, io ritengo che all'interno delle aule universitarie si possa fare politica, ci mancherebbe altro, perché la politica nel senso più alto del termine è evidentemente parte della nostra vita, però si faccia politica in un dibattito, nel senso che quando si parla di temi così caldi come quello del referendum, peraltro questo è anche un inizio per quello che succederà l'anno 21, perché l'anno 21 eleggeremo un sindaco, eleggeremo un presidente della regione, ci sono tutta quanto una serie di fasi nelle quali, diciamo, quello che si fa all'interno dell'università deve essere confronto. Le persone devono avere la possibilità di presentare le proprie idee, di discutere e di fare vedere appunto ai ragazzi che saranno presenti, di fare vedere quali sono le diverse prospettive, in modo che i ragazzi si possano fare la loro idea serenamente.
Credo un messaggio al 393 914 9944, però magari specificate il nome, fate una domanda completa, perché è arrivato questa domanda secca: Politecnico oggi cosa cambia?
Ma Politecnico oggi cosa cambia, in che senso?
È difficile interpretarla.
Noi abbiamo una scuola Politecnica che è una delle cinque scuole dell'Ateneo. Cosa cambia in queste settimane? Si sta incominciando a ragionare sull'offerta formativa dell'anno 21, però non so se ci si riferisce a questo, posso rispondere.
Magari se dettagliamo meglio le domande, io do la possibilità di leggere i messaggi, perché sennò dice canzone, censura i messaggi che arrivano. Io leggo, se sono, come rientrano nell'eleganza, nel bon tonno, però se formulate meglio le domande al rettore, noi le poniamo.
Il Politecnico è una delle cinque scuole dell'Ateneo. E, di fatto, diciamo, si sono raggruppate le vecchie facoltà di ingegneria, architettura, economia e una parte importante anche di agraria, e tutta quanta la parte, diciamo, proprio politecnica si è raggruppata lì, e devo dire che è una scuola che funziona molto bene, nel senso che abbiamo registrato anche lì una confortante crescita degli iscritti.
Per quanto riguarda gli iscritti in generale all'Università di Palermo, le facoltà che tengono, quelle che perdono un po', il trend qual è?
Allora, devo dire che c'è stata una crescita complessiva. Questo è
buono, questo abbiamo sentito e siamo contenti.
Estremamente positivo, che testimonia che c'è una richiesta di formazione da parte dei ragazzi. I ragazzi sono tornati all'università. Quest'anno sicuramente abbiamo avuto questo risultato molto positivo. Chiaramente la crescita è un po' diseguale nelle diverse zone, nel senso che è cresciuta molto bene tutta la zona della scuola politecnica, e quindi ingegneria è andata decisamente molto molto bene. È cresciuto molto, e mi fa veramente piacere, tutta la parte delle scienze umane. Lettere ha avuto un boom, ma anche beni culturali è andata molto bene, lingue ha saturato i 328 posti disponibili immediatamente.
Ecco.
Quindi, diciamo, tutta la parte delle scienze umane è andata molto molto bene.
Sì.
Ci sono delle difficoltà che sono connesse anche se di fatto, diciamo, con un mantenimento delle posizioni, non con un calo, ma voglio dire, ci sono delle piccole difficoltà sul fronte degli studi giuridici. Perché gli studi giuridici un tempo erano molto legati al concorso pubblico, e oggi evidentemente in una situazione di concorsi pubblici che non esistono quasi più, e di professioni come quella dell'avvocato che sono molto, molto sature da questo punto di vista, perché ci sono già moltissimi professionisti, c'è un rallentamento nell'avvicinarsi a questo tipo di studi. Fermo restando che però quest'anno anche lì di fatto non siamo scesi rispetto all'anno passato, però in altri settori invece, come ripeto, si è cresciuti parecchio, è andata molto bene economia. Però complessivamente, quando si ha una crescita che è di intorno al 15% sostanzialmente rispetto all'anno precedente, più di 1000 studenti in più rispetto all'anno precedente, è chiaro che un po' sono tutti i settori che sono andati abbastanza bene. Peraltro quest'anno abbiamo fatto anche una scelta secondo me molto intelligente, che confermeremo l'anno 21, anzi incrementeremo, e cioè di togliere il numero chiuso lì dove il numero chiuso si può togliere.
Ecco.
Perché in effetti, che ne so, su lettere abbiamo tolto il numero chiuso, su diversi corsi di scienze lo abbiamo fatto. Certo, ci sono degli altri corsi dove invece il numero chiuso non si può togliere perché c'è una richiesta troppo alta.
Senta, lei come rettore riesce ad avere il quadro della situazione un po' di coloro che lavorano all'Università di Palermo? Cioè, riesce proprio fisicamente a incontrarli, i docenti universitari,
allora,
chi ha nelle mani la possibilità di scegliere anche collaboratori?
Allora, dunque, i docenti, devo dire che sono loro che vengono a frotte.
Sì, siccome conosco lei che è molto intraprendente, cioè lei entra magari dentro una facoltà e incontra.
Sì, questo senz'altro. Tra l'altro poi, a parte, diciamo, alcune visite, sono stato non più tardi di qualche settimana fa ad incontrare la scuola di medicina, quindi ho visto, diciamo, tutti quanti i colleghi di quell'area, e lo stesso farò nelle prossime settimane con gli altri dipartimenti delle diverse aree dell'Ateneo. Devo dire che le occasioni sono peraltro notevoli, molteplici, perché anche in occasione dei vari eventi, delle varie iniziative, dei convegni, dei workshop che i colleghi organizzano, io cerco il più possibile di essere presente, di andare a portare il saluto dell'Ateneo, e quelle sono ulteriori occasioni di incontro. Quindi per fortuna sì, c'è un contatto molto assiduo.
È soddisfatto in questo momento del suo primo anno da rettore all'Università di Palermo? Tutti hanno, come dire, capito il tipo di università che vuole lei per il futuro?
Io sono molto soddisfatto, devo dire. Sono molto soddisfatto perché ho avuto la sensazione, ho lavorato in maniera folle, devo dire, molto di più o anche di più rispetto a quanto mi aspettassi. Tuttavia, la sensazione è che lavorando bene si può riuscire ad ottenere dei buoni risultati, e che si può fare molto in questa città e in questo territorio, che naturalmente ci sono tantissime cose che devono essere migliorate, ma che lavorando insieme con le istituzioni si possono migliorare. E quindi il bilancio credo che sia abbastanza positivo, naturalmente con la speranza di poterlo migliorare ulteriormente.
Lei quando sente la notizia che ne hanno parlato in queste settimane di un... lo sa dove sto andando a parare, la faccio commentare ma semplicemente per dovere di cronaca, quando legge una notizia: Università di Palermo, il prof e il candidato sono amici, annullato concorso per ricercatore, questa cosa qui la fa arrabbiare molto?
Allora, questa è una questione che è emersa in questa settimana, che è particolarmente, che è piuttosto delicata. E, ci sono stati diversi articoli sui giornali, evidentemente il sistema, diciamo, di reclutamento dell'università è un sistema di reclutamento dove la cooptazione, cioè il fatto che la persona cresca via via progressivamente lavorando con il professore, il meccanismo del maestro e dell'allievo, sì, è un meccanismo che, devo dire la verità, c'è sempre stato, sì, e che fin tanto che funziona ed è virtuoso, è anche un meccanismo giusto e corretto che ci sia. Naturalmente è chiaro però che nel momento in cui si arriva al momento del concorso, il concorso deve essere assolutamente un concorso libero e deve essere assolutamente un concorso in cui deve vincere il migliore. Quindi, come comprende, c'è una situazione di equilibrio tra le due realtà. Io ho visto in qualche intervista che, per esempio, noi abbiamo questo problema dei precari della ricerca, no? Cioè di questi, sì, ragazzi che hanno fatto dottorato, assegno di ricerca, contratti e quant'altro, e che non hanno ancora una situazione stabile. Alcuni di loro dicevano: sì, però dopo tanti anni di precariato, quando poi finalmente arriva il concorso, io mi aspetto di avere un minimo di maggiore considerazione.
Lei non sta dicendo nulla di nuovo, è proprio quello che si dice circolando in quegli ambienti lì, cioè dopo tante ore, tanti sacrifici,
dopo aver spalato tanto fango, perché tante volte devo dire i ragazzi che crescono con noi sono ragazzi che magari hanno dato una mano su tante cose, se c'è stato da, dico, io l'ho fatto quando ero ragazzo, sì, se c'è stato da spostare biblioteche lo abbiamo, sì, fatto, sì, cioè allora siamo stati interni, abbiamo lavorato su tante cose eccetera. Nel momento in cui poi dopo finalmente arriva l'agognato concorso, ci si aspetta di essere tenuti particolarmente.
Non è una posizione facile quella da prendere in questi casi, cioè, perché c'è una situazione psicologica.
L'unico è l'equilibrio, perché è chiaro che se poi dopo arriva dall'esterno una persona che ha dei titoli nettamente superiori eccetera, mi pare chiaro che, diciamo, il concorso poi è concorso a tutti gli effetti, quindi è una posizione, diciamo, evidentemente di equilibrio. La cosa che vorrei dire però, e l'ho detto in qualche intervista e mi fa piacere ribadirlo anche in questa occasione, l'università è molto cambiata. È molto cambiata perché oggi l'università è pesantemente valutata e noi riceviamo delle risorse, e le risorse sono in primo luogo i nostri stipendi, lo riceviamo in funzione dei risultati che otteniamo. E allora il numero di studenti che riusciamo ad attirare è un risultato, e bisogna lavorare bene in una competizione nazionale e internazionale sempre più forte per fare sì che i ragazzi studino da noi piuttosto che andare a studiare fuori. I risultati che otteniamo sulla ricerca, ecco, tutto quanto questo oggi viene valutato e le risorse arrivano in funzione dei risultati di questa valutazione. Allora è evidente che un'università fatta in questa maniera sempre di meno può cedere a tentazioni di privilegiare in funzione di non so quali criteri, nel senso che inevitabilmente, ed è giusto, è importante, è fondamentale che sia così, si devono prendere i migliori, quelli che ti garantiscono buone didattiche e buone ricerche.
Le risulta in questo anno di mandato che ci siano stati dei ragazzi quasi pronti per la migrazione universitaria, cioè la voglia di, questo, la sua sensazione di andare, che so, a studiare a Roma o alla Cattolica a Milano piuttosto che alla Bocconi o in altre università d'Italia e non preferire quella palermitana? C'è un po' il cambio di tendenza, perché noi abbiamo visto in questi anni vagoni aerei proprio pieni di ragazzi che salutavano mamma e papà, andiamo a studiare a Milano, andiamo a studiare lì, perché perché possibilmente, allora, magari pensavano che l'Università di Palermo non era all'altezza, perché qualcuno lo ha pensato e magari qualcuno lo pensa. Lei è qua stamattina,
allora, per fare chiarezza. I dati di quest'anno un po' ce lo dimostrano. Noi abbiamo cercato di dare un'offerta formativa più legata al territorio. Abbiamo cercato di risolvere tutta quanto una serie di difficoltà procedurali, cose strane, test che si facevano pure lì dove
bravo,
oggettivamente il test
bravo
non era necessario. Noi facevamo anche i test sull'accesso alle magistrali, che veramente tante volte non è assolutamente necessario. E migliorare le procedure, migliorare la comunicazione, vedo che c'è qui il portale
sì,
aperto.
Sì, sì.
Noi abbiamo fatto uno speciale immatricolazioni cercando di mettere tutto quanto quello che poteva essere importante per il ragazzo sapere e la sua famiglia sapere per poter fare una scelta. Abbiamo cercato, e il fatto che io sia qui stamattina è l'ulteriore conferma,
come no?
Abbiamo cercato di fare una battaglia di comunicazione cercando di fare vedere che l'Università di Palermo ha una capacità formativa, ha tante eccellenze, riesce ad ottenere risultati importanti anche sulla ricerca, cioè abbiamo cercato di migliorare quella che era l'immagine della nostra università. Io credo di poter dire, e lo dico non dal rettore, lo dico da persona che cerca di essere obiettiva e onesta, che specialmente sul fronte delle triennali e delle magistrali a ciclo unico veramente non c'è nessunissima ragione per andare a studiare fuori, è soltanto tante volte una questione di moda. È soltanto una questione che si deve dire che si è andato a studiare alla Bocconi o alla Cattolica o non so che cos'altro. Perché devo dire, il livello della formazione che i nostri ragazzi hanno, e questo lo dicono anche i ragazzi che poi dopo vanno a fare la magistrale fuori e dicono: ma io tante cose già le so perché già me le avete insegnate a Palermo. Allora non c'è nessunissima ragione. Sulla magistrale, ed è il lavoro che adesso diciamo ci accingiamo a fare, un po' l'obiettivo per l'anno che verrà, abbiamo cominciato, ma è l'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere, indiscutibilmente c'è invece un problema di collegamento col mondo del lavoro, perché il ragazzo che passa dalla triennale alla magistrale naturalmente guarda molto in quei due anni a quello che succede dopo, e allora è chiaro che scontiamo, specialmente su alcuni settori, scontiamo un gap rispetto ad altre parti del territorio.
Ma lì non dipende,
non dipende da noi,
perché se l'impresa c'è, cioè se c'è l'attività, i grossi colossi a Palermo decidono di investire, che ben venga, l'università i ragazzi li mette nel territorio. Se andiamo a Milano, stavo facendo l'esempio di un'università privata che è la IULM, che conosco molto bene, ma non c'entra nulla, ma ci sono i colossi universitari pubblici che fanno uscire, hanno già, come dire, questi stage all'interno delle imprese milanesi, per esempio, ma sono lì. Quindi, ma questo non c'entra nulla all'università.
Assolutamente. Ma infatti io dico, faccio sempre un esempio, ormai i colleghi lo sanno e qualche volta anche mi rimproverano. Noi facciamo degli ottimi ingegneri aerospaziali a livello magistrale. I colleghi sono molto bravi, formano molto bene i ragazzi. Uno dei nostri ragazzi è per esempio flight engineer del nuovo Airbus 350, cioè sicuramente, insomma, li formano bene. Tuttavia,
fantastico,
se il ragazzo va a fare ingegneria aerospaziale a Milano, dove è chiaro che tutte le imprese, diciamo, del settore sono nel circondario o addirittura in Francia, ma insomma sicuramente più vicine rispetto a Palermo, non ho niente da dire, ma chiaramente quella è una questione.
Rettore, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, che vediamo un po' la classifica di questa giornata musicale, con i video i più belli, e poi il rettore nell'ultima parte di questa nostra chiacchierata mattutina per voi siciliani che andate o non andate all'università, poco importa, l'importante è informare. Videoclip in arrivo.
Italy Chart.
Buongiorno a tutti, da Valentina Cavara, buon mercoledì 9 novembre. Anche oggi momento di classifica, il momento di scoprire i brani italiani più trasmessi, il momento della Italy Chart. Al quinto posto questa settimana Zucchero con Voce. L'ultimo singolo di Zucchero, Voci, il quinto posto della Italy Chart questa settimana. Mentre al quarto posto scende di una posizione Neck con la sua Unici.
Guarda la bellezza della notte, saremo nati almeno milioni di altre volte. Le possibilità stanno sotto il tuo cuscino, ma il tempo ti dirà che il primo resta solo. Vedi, siamo andati sulla luna per fare foto che poi guarderemo a casa. Qualcuno ha detto che è stato detto tutto, però ha cambiato idea morendo in un abbraccio. E poi c'è un ricordo che non se ne va, o le strade rimaste a metà, ma due come noi non li hanno visti.
resti mai. Siamo
di NEC, il quarto posto della Italy Chart questa settimana, mentre al terzo posto G come giungla di Luciano Ligabue.
Come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuole sopravvivere deve cambiare.
Perde una posizione questa settimana Luciano Ligabue con la sua G come giungla, mentre al secondo posto rientra Giorgia con la sua Oro Nero. Di Giorgia, il secondo posto della Italy Chart di questa settimana, mentre anche questa settimana rimane stabile Un mondo migliore di Vasco Rossi.
Un mondo migliore.
Di Vasco Rossi al numero uno della Italy Chart questa settimana. Anche per oggi abbiamo terminato, l'appuntamento è per domani con la Dance Chart. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
Italy Chart.
Allora, devo dire che insomma è una mattinata molto particolare in questo caso per le elezioni americane. Sono con il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, che stiamo vedendo un po' i titoli d'apertura di TGCom 24. Trump sarebbe...
Sembra finita.
Sembra finita. Io non so se lei ha seguito in queste settimane, poi ritorniamo anche al futuro dell'Università di Palermo, però la notizia di oggi è Trump... Presidente degli Stati Uniti, adesso ci sarà poi la proclamazione magari ufficiale, però ecco, lo staff della Clinton ai sostenitori nulla da dire, andate a casa, quindi insomma c'è stata accettata la sconfitta. Se l'aspettava Trump?
Così? Ma devo dire no, non me l'aspettavo, e a questo punto veramente il problema vero è che Trump è una grandissima incognita, cioè credo che nessuno di noi possa dire serenamente di sapere che cosa succederà.
Sì,
perché? Perché? Qual è il programma di Trump? Questo è...
Beh, da quello che si è, che abbiamo intuito, ci sono delle situazioni non troppo incoraggianti, cioè esatto. Prenderà veramente de panza il suo mandato, molto credo un po' di isolamento americano, forza nei confronti di situazioni che fino adesso sono state un po' l'apertura dell'America nei confronti, certo, anche di altri stati, quindi c'è un po' di preoccupazione.
La preoccupazione è grande, sì, la preoccupazione è grande. Poi credo che il paese che abbia esultato di più sia la Corea del Nord, questo preoccupa ancora.
E infatti, bravissimo, ha dato il gancio, perché sì, poco fa, adesso intanto il ministro della difesa tedesco, Trump è un forte shock, sì, che adesso cominciano a le dichiarazioni. Intanto, se non sbaglio, in Corea del Sud è stato convocato un consiglio di sicurezza. Cioè, quello che sta succedendo nelle ore successive a, certo, a questa possibile elezione di Trump è che il resto del mondo si sta mobilitando per capire. Io stamattina sentivo newyorkesi che dicevano: bisogna alzare un muro a New York per difenderci. Cioè, questo è quello che pensano alcuni newyorkesi che evidentemente hanno votato la Clinton, e l'ufficio, anzi il sito immigrazione del Canada è stato preso d'assalto. Ci sono americani che stanno pensando di trasferirsi in Canada. È una situazione surreale.
Non c'è dubbio, è uno shock fortissimo.
È uno shock fortissimo. Comunque, staremo a vedere nel corso delle prossime ore, penso anche a Putin, che è il presidente russo, che immagino in questo momento sia molto molto contento perché c'è molta vicinanza. Danny B, l'ho guardato, siamo in Radiovisione, Radiomed.
Caro
Vincenzo, dimmi, domanda, allora, vuoi fare subito la domanda subito. Che sia però intelligente, perché poi il direttore esce da qua e dice sto cretino, cioè nel senso, capisci? No, no, lo so, però lo dico
infatti,
io.
Infatti. Allora, caro Vincenzo e caro rettore, sì, anch'io ho una carriera universitaria alle spalle.
Diga.
Ora la domanda dove sta?
Sì.
Nel lontano 2004, dopo aver dato circa un 12-13 materie alla facoltà di scienze politiche,
davvero,
il sottoscritto ha interrotto gli studi, bene, per intraprendere un'altra carriera, ovvero questa
la radio,
qua.
Bene.
La mia domanda è questa: sì, visto che sono trascorsi tanti anni, qualora volessi riprendere gli studi, le materie che io ho dato le perdo o le posso in qualche maniera recuperare?
Chissà.
Sono passati più di 8 anni?
Ecco, purtroppo credo di sì. Non ce la fai.
Danny, niente possiamo fare.
No, niente. Dico. Ma stai scherzando, non ti permettere.
No, no,
non ti permettere.
Dico, su 12 almeno 2.
Ma dico, no, ma no, bene, devi ricominciare. È troppo tempo.
Se sono passati 8 anni, temo che.
Non ce la fai, non ce la fai. Danny, ma secondo me levaci le mani perché non è cosa tua. Quindi, secondo me.
Ma poi un ottimo professionista.
Hai visto? Hai avuto pure il magnifico rettore che ti ha fatto i complimenti e soprattutto che pensa al futuro dell'Università di Palermo 2017. I punti di forza su cui Micari, insomma, si concentrerà, quali sono?
Allora, dunque, dobbiamo ancora intanto consolidare, diciamo, quello che si è fatto nel corso di quest'anno, perché veramente abbiamo cercato di cambiare tantissimo sul fronte delle procedure, anche delle regole. Naturalmente poi dobbiamo ancora lavorare sull'offerta formativa, mm-hmm, sempre nell'ottica di un'offerta formativa vicina al territorio, attenta al territorio. Stiamo guardando anche con grande attenzione non soltanto alla provincia di Palermo, sì, perché dai dati che abbiamo sulla provincia di Palermo ci sono circa 8.500 diplomati all'anno e credo che veramente, insomma, la stragrande maggioranza dei ragazzi, diciamo, di quelli che poi scelgono di andare all'università vengono da noi. Diversa invece è la situazione dalle province limitrofe, sì, da Trapani, da Agrigento, da Caltanissetta. Allora, ragionare molto appunto su queste province, sia pensando a dei corsi di laurea molto legati alle esigenze del territorio che possano essere fatte in queste province, ma anche facilitando, diciamo, il trasferimento da noi di studenti che vengono da quelle province, quello sarà un altro, diciamo, degli obiettivi. Quindi grande attenzione all'offerta formativa, grande attenzione ancora una volta alle procedure, analisi dei test. Pensiamo di eliminare ancora un po' di test da alcuni corsi che possono rimanere a numero aperto, tutta una serie di cose. Da questo punto di vista, questa è la prima parte. Sul fronte della ricerca invece ci aspettiamo, che è pure fondamentale, ci aspettiamo che finalmente riparta la macchina. Ormai la ricerca è, nella grande maggioranza dei casi, ricerca progettuale, cioè basata sulla presentazione di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e europei. Finalmente dovrebbe partire, diciamo, la nuova stagione progettuale del Piano Nazionale della Ricerca e conseguentemente del PON, del POR, eccetera, e su questo naturalmente sono le grandi opportunità di poter finalmente tornare a fare grossi progetti. Grossi progetti significa anche apparecchiature, attrezzature, persone. E lavorare molto, diciamo, anche su questi aspetti. Abbiamo un problema di turnover in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Ho evidenziato come dal 2008 ad oggi il nostro personale docente è sceso di circa 600 unità,
sì,
che non sono poche, quindi sì, dobbiamo lavorare anche su questo. Insomma, consolidamento e oltretutto rilancio naturalmente verso nuove prospettive, soprattutto sul fronte della ricerca.
Ci siamo? Faremo un punto della situazione magari a fine stagione, va bene? E allora le faccio l'ultima domanda.
Difficile.
Secondo me è molto difficile, però lei può rispondere.
È una domanda sul Palermo, no?
No. 4 dicembre 2016, referendum, sì o no?
Questo è una domanda alla quale naturalmente non risponderò.
Ovviamente.
E questo era evidente. Sì.
No, lo so, vabbè, ma io ci ho provato, nel senso che.
Tuttavia, quello che posso dire è che mi auguro che ci sia un dibattito.
Continueranno all'Università di Palermo gli ospiti,
sì,
ad arrivare, sia del sì che del no?
Sì.
Mi può anticipare qualche
quello
cosa?
Quello che abbiamo fatto.
Chi arriva, qualcosa, ad esempio?
No, di ospiti di grandi nomi non ne abbiamo in programma, sì, però anche le associazioni studentesche sono, sì, molto attente, diciamo, da questo punto di vista. E ho visto, diciamo, che ci sono state, che ci sono delle organizzazioni previste per le prossime settimane con il dibattito. Quello che io vorrei, bravo, fortemente e attentamente, sì, è che questo, questa, purtroppo, diciamo, un po' sono stati anche gli stessi uomini politici diversi che l'hanno molto personalizzato. In realtà bisognerebbe, diciamo, spersonalizzare questo, questo discorso, e bisognerebbe capire realmente che cosa serve per il futuro di questo nostro paese.
Le faccio l'ultima domanda: è venuto con la macchina elettrica?
Oggi no. Oggi no, sono venuto con la Chevrolet, ma utilizziamo sempre la macchina elettrica, e tra l'altro devo dire che sono contentissimo di questo fatto. Io amerei, è un sogno per il futuro, non so se lo riuscirò a realizzare nel corso di questo mandato, però diciamo si è molto dibattuto di tutti i problemi del parcheggio, sì, anche strano come che non mi abbiate fatto la domanda sul parcheggio, però... il mio sogno è di riuscire ad avere, per esempio, all'interno della nostra cittadella universitaria, del campus di Viale delle Scienze, di riuscire ad avere una completa pedonalizzazione, ed eventualmente con delle navette elettriche appunto all'interno. E però da questo punto di vista, proprio perché come sempre la città è legatissima all'università e viceversa, questo è possibile con un sistema di trasporti pubblici completo e pienamente efficiente. Guardi, concludo giusto, sì, un secondo, se un domani, e spero nel più breve tempo possibile, il passante fosse realmente completato con una cadenza paragonabile alle metropolitane che ci sono in altre città europee e anche a Milano, tutto sommato, io a questo punto, e quindi con una possibilità di un buon servizio pubblico che porta gli studenti verso il campus, ma anche verso via Archirafi, eccetera, credo che noi dovremmo dare l'esempio, a proposito di macchina elettrica, di completa pedonalizzazione e di utilizzo, per esempio, di navette elettriche.
Mi perdona che non l'ho chiesto del parcheggio.
Assolutamente.
C'erano altre domande che le volevo fare.
Assolutamente.
Purtroppo dobbiamo chiudere, abbiamo il GR tra l'altro proprio prontissimo. Io la ringrazio, rettore, per essere stato.
Ci vediamo presto.
Ci vediamo. Io la inseguirò continuamente.
Io ci tengo.
GR Med, le notizie più importanti, ma si partirà sicuramente con le elezioni americane. Si sa chi ha vinto? Manca pochissimo. Vabbè, sentiamo Gualtiero.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, nuova edizione del GR Med. Ormai si capisce chi può aver vinto le elezioni degli Stati Uniti, e Donald Trump, ma mancano quattro grandi elettori. Con i 20 grandi elettori della Pennsylvania, infatti, Donald Trump non ha ancora superato la quota dei 270 necessari su 538, ma manca davvero poco. Hillary Clinton invece è ancora ferma dietro. Andate a casa, non avremo niente da dire stasera, ha detto il manager della campagna di Hillary, mentre i fan di Trump si riversano nelle strade. Mancano ancora i risultati del Michigan, Arizona e Minnesota. Ripetiamo, a Trump mancano solamente quattro grandi elettori. Nel frattempo crollano le borse asiatiche e il peso messicano. La polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fermato sei presunti scafisti, tre del Gambia, due del Senegal e un nigeriano, tra loro anche un minorenne di 17 anni che dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. Sono accusati di essere stati al timone di quattro gommoni che in condizioni di fortuna hanno effettuato la traversata del Mediterraneo con a bordo complessivamente 482 migranti partiti dalla Libia, soccorsi dalla nave Dattilo che ha portato a Palermo oltre 1000 migranti, appunto 10 salme. I carabinieri di Mazara invece hanno arrestato Vincenzo Forcieri e due fratelli, Antonio Sorrentino e Maurizio Sorrentino. L'accusa è di rapina aggravata in concorso ai danni di un istituto di credito. Infatti, lo scorso 12 settembre a Salemi, due soggetti irrompevano all'interno della filiale dell'istituto bancario Credito di Sicilia. Dopo aver minacciato di morte il cassiere, bloccato fisicamente il direttore, si appropriavano di 49.000 euro custoditi all'interno della cassaforte. Però poi le dichiarazioni dei testimoni e le riprese delle telecamere hanno portato a questi arresti. Ci sono invece gli indagati nell'inchiesta sulle firme false apposte per la presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali del 2012. Ora gli indagati rischiano tra i 2 e i 5 anni di reclusione. Adesso il procedimento penale non è più a carico di ignoti. Sembra, da indiscrezioni lanciate dall'ANSA, che siano pronti gli avvisi di garanzia per gli indagati, che dovranno adesso essere interrogati nei prossimi giorni dal procuratore aggiunto Dino Petralia e dalla PM Claudia Ferrari, titolari dell'inchiesta. La procura di Palermo ha disposto il fermo di Antonino Massimino, 48 anni, ritenuto uno dei maggiori esponenti della mafia agrigentina. Il provvedimento di urgenza è stato disposto per il timore che Massimino si desse alla fuga. Con Massimino è stato arrestato anche il 49enne Liborio Militello. Per l'accusa, i due sarebbero gli autori di 33 tentativi di estorsione ai danni di un imprenditore edile al quale sarebbero stati chiesti soldi e anche l'assunzione di persone amiche. Adesso lo sport, perché Serse Cosmi rimane sulla panchina del Trapani. A confermare il tecnico e il direttore sportivo granata Pasquale Sensibile, un percorso destinato a proseguire almeno sino alla trasferta di Perugia. Non esiste un caso Cosmi, ha detto il DS. Il nostro allenatore non è mai stato in discussione, ma il Trapani è ultimo in classifica e quindi la sfida di Perugia potrebbe essere decisiva. La viabilità, traffico sulla A19 Palermo-Catania, dove la pioggia sta causando rallentamenti anche in via Ciaculli, causa lavori stradali, traffico anche a piazza Peranni per lavori di potatura alberi e in via Aspromonte all'altezza di via del Quarnaro per un incidente stradale. Adesso il meteo. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, qualche pioggia possibile nel nord-est dell'isola, temperature minime in deciso calo, nel pomeriggio nuvolosità variabile. Dalla sera tendenza a nuovi rovesci in arrivo da ovest, massime in calo, venti intensi da nord-ovest, mari molto mossi. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med, ci sentiamo poco prima delle 9.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ok, perfetto, va bene. Allora, stavamo, insomma, ci sono una serie di notizie, posso già comunque lanciare che tra le notizie dell'ultima ora, insomma, tra poco verrà ripresa nell'edizione ultima del GR Med, è stato aiutato e protetto dai boss, confiscato il tesoro del re dei detersivi, sigilli all'impero di Giuseppe Sammaritano, vale 210 milioni, indagine su 6 aziende della grande distribuzione. Tra poco GR Med in conclusione, dettagli su questa importantissima operazione. Con me un amico, ho iniziato facendo un po' l'opinionista in città 10 anni fa, proprio a botte risposta, che è la trasmissione che riprende, condotta da Claudio. Ciao Claudio, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato Vincenzo.
Mi hai dato tu la possibilità, come dire, di dire delle cose, tra l'altro in una trasmissione elegante, strutturata bene, dove c'è dibattito, come diceva prima il rettore, all'università vengono ospitati per adesso tutti quelli impegnati per il referendum, sì, no, l'importante è sempre il dibattito, e tu hai fatto del dibattito, come dire, poi un tuo punto di forza, botta e risposta.
Esatto.
È così.
Hai detto tutto tu, va bene.
No, devo andare. No. Ma stai qua.
No, è piacevole sentirtelo dire, perché è un punto di inizio, sì. Piacevole, insomma. Botta e risposta. Permettimi di dire che è arrivata la nona edizione, sì. Nona è un bel numero, numero, soprattutto nella nostra terra, avere questa continuità comunicativa.
A fare televisione nella nostra terra, Claudio, è una cosa pazzesca.
Vogliamo parlarne?
Sì, tra l'altro tu ti produci, perché tu sei produttore anche del tuo format.
Diciamo che ho vicino un produttore vero e proprio, insomma, che è la Prometalia, però dico.
Vabbè, salutiamolo. Spesso lo vedo qua, Piero Bruno, che saluta. Trasmissione andrà anche su piattaforma, lo potranno vedere in tutto il mondo attraverso la piattaforma Sky.
Esattamente, non diciamo per rispetto all'emittente che mi ospita gli altri canali, ma comunque posso dire che possono trovarli sulla nostra pagina.
Bravo.
Facebook, botte risposta programma TV.
Tu mi dicevi telefonicamente attraverso dei messaggi che quest'anno la tua trasmissione botte risposta sarà avrà qualcosa in più, una marcia in più.
Spero possa diventare una marcia in più, perché abbiamo ritagliato, cosa che credo sia utile, dovrebbe farlo forse anche la televisione pubblica, tutto questo.
Come no?
Abbiamo ritagliato uno spazio all'interno della trasmissione che mantiene il suo asset, diciamo, comunicativo. È un salotto con un argomento a tema che viene dibattuto ma anche affrontato, e possibilmente con due parametri: intrattenere, propositivamente. Questi sono le due paroline magiche di botte e risposta, quindi dare una conclusione, anche un suggerimento attraverso gli ospiti dell'argomento che si tratta. Ritorno a quello che mi hai detto poco fa. Abbiamo ritagliato all'interno di botte e risposta di quest'anno una piccola rubrica che si chiama Diamoci una mano. e questa opportunità anche attraverso il tuo bel format di mattutino che
È cambiato un po', chiami Radiovisione.
Radiovisione. Mi permette di dire che chiunque avesse bisogno di comunicare attraverso i media, attraverso la televisione, quindi attraverso gli spazi televisivi che ha botta e risposta, possono farlo, perché ci comunicano la loro idea, la loro necessità,
problematica.
La loro problematica, e noi li accogliamo sicuramente in trasmissione con uno spazio dedicato. Quindi diamoci una mano con botta e risposta.
La location che avete scelto, perché poi itinerante, ho visto qualcosa di nuovo, dove registrerete
in
le
questi
puntate.
Anni abbiamo fatto anche un po' volutamente di itinere, ma ci siamo messi dentro quest'anno allo Sporting Village di Bonaccini, che ci ha accolto a braccia aperte, devo dire.
Ma se ci diamo, io ti sto dando, come dire, una mano da amico, più che altro, perché se non ci si dà una mano noi che siamo addetti ai lavori, che facciamo televisione, che facciamo insomma questo nostro lavoro in una città veramente difficile, però grazie a Dio io già da diversi anni, anche la rete TRM, il gruppo Publimed mi dà supporto, lo ringrazio pubblicamente, non è sviolinata, io sono libero al 100%. Credimi, io finisco la trasmissione, non ricevo mai una telefonata né dirmi insomma questo non lo dovevi fare, questo non lo dovevi dire. Sono veramente
solo la mia telefonata,
la tua, in realtà, però sono veramente libero, è un conduttore, lavora veramente in maniera tranquilla. Tranquilla, quindi è un'oasi veramente bella dove io mi trovo. Caro Claudio,
sì.
Di Gesù, ti sei incattivito in questi 9 anni? Perché noi condotti, io mi sono un po' incattivito. Anche i ragazzi che sono qua con me hanno notato che già rispetto all'anno scorso, quest'anno sono un po', anche per il tipo di format, diverso, perché sono stanco di sentire i soliti proclami. Io ho deciso che qui a Mattino Nair passerelle non se ne devono fare. Chi viene qua, si siede qua, deve dire progettualità, cose operative, e si è fatto delle cose buone, perché se io scopro che un ospite che è stato da me per esempio 2 o 3 anni fa ma non ha fatto né merita, io francamente o non lo invito o se lo invito lo massacro. Io penso che sia questo il modo di fare televisione di servizio. Se no,
ci sei arrivato, fortunatamente ci sono arrivato anch'io a questa conclusione. E passerelle no, assolutamente, né tantomeno, e di questo ne vado anche un po' fiero, permettere di dirlo, permettere che la trasmissione si trasformi in una diciamo dibattito soltanto per fare come si dice in francese dalla nostra parte,
vuccerie.
Allora, a me non piace tutto questo, dico, si può fare forse anche audience dicendo le cose concrete. Mi pare che la strada sia stata tracciata per chi non si ascolti, grazie a Dio sono abbastanza elevati e mi auguro che continuino ad esserlo.
La prima puntata la registrate allo
stasera. Oggi pomeriggio,
ma proprio stasera, quindi stasera andate allo Sporting, fate
alle ore 16
con quale argomento partino gli ospiti?
Terribile l'argomento.
Qual è?
Provocatori al massimo. Chi salverà Palermo?
Tu parti subito. Quindi con le elezioni che ci saranno il prossimo anno?
Assolutamente.
No, Claudio, non mi puoi dire che non c'è il sottopancia, che è quello lì.
C'è anche il sottopancia politico, è chiaro. Però certo, la mia domanda è un po' provocatoria.
Sì.
Nel senso, primo, è vero che si deve salvare Palermo? È una domanda.
Ah.
Se da salvare, chi e come la potrà salvare?
Il conduttore che scrive un titolo del genere solitamente pensa che è da salvare, se no non lo dice o no?
Lo sai che noi conduttori dovremmo essere un po' asettici.
Assolutamente. Non ti vuoi sbilanciare. Fondamentalmente è molto politica la puntata, perché poi fondamentalmente tra gli ospiti io non li voglio sapere, perché li scoprirete se andate lì a vedere la registrazione. Saranno secondo me alcuni dei candidati a sindaco della città. No?
Aggiungo un'altra cosa terribile, pure questa. Io avevo invitato potenziali candidati.
Ci sono i potenziali.
Quindi c'è stato chi aveva l'impegno a Roma,
ovviamente.
Chi si preoccupa di qualche firma che non si capisce da dove viene, eccetera, eccetera. E allora, la puntata la facciamo lo stesso.
Certo.
La facciamo con persone molto adatte.
Dalla praticamente la società civile.
Sì, bravo, la società civile.
Non c'è nessun candidato che ti viene a trovare?
Non mi sembra che ci sia. Lo vuoi sapere?
Non lo voglio sapere. Se no, che allo Sporting stasera chi viene a vederti, No, voglio dire.
Posso dire una cosa però, che per quanto riguarda la piccola rubrichetta diamoci una mano, ci sarà un insegnante dell'infanzia che parlerà dei loro problemi, e sono tanti, e quindi sono felice di ospitarli per il loro problema.
Bravo. Va bene, e allora ci fermiamo per il guarda che serata e poi ritorniamo con Claudio, andiamo verso la fine, il GR e tutto quanto, perché insomma c'è il guarda che serata, l'appuntamento in prima e seconda serata su TRM canale 13 con ricca di cinematografia anche tipica degli anni 70, 80 e 90, grandi film con grandi ascolti, a noi ci piace così. Ci siamo ancora, buongiorno, benvenuti a Mattino Nair, siamo in diretta su TRM 13 Radio Med. Abbiamo iniziato questa giornata con l'elezione di Donald Trump, c'è la notizia ufficiale che viene ripresa da tutte le testate, mi rivolgo a Inos Fameli. è dall'altra parte, riesce a vedere quello che vedo in questo momento, perché c'è il discorso di Donald Trump su TGcom 24. Se riesci naturalmente anche a inserirmelo dietro, possiamo mandarlo in onda dietro nel teleschermo, ragazzi. Però è mattina, le 8:51. Bene, allora, Donald Trump eletto presidente degli Stati Uniti, NBC, Hillary concede la vittoria a Trump, lo staff e i sostenitori oggi nulla da dire, intanto cominciano i festeggiamenti nel quartier generale di Trump, quindi nei vari alberghi dislocati, l'Hilton soprattutto, insomma c'è veramente grande festa. Io volevo parlare di questa notizia insieme anche al buon Claudio Trump, no, Claudio di Gesù, manco ci somiglia, se ti fai la chioma, no. Eccolo qua, grazie, siamo in questo caso in diretta da Sky con Donald Trump, presidente. Oh, sentiamo le parole di Trump.
Hanno scelto di non appoggiarmi in passato e non li biasimo.
I'm reaching out to you for your guidance.
A voi mi rivolgo per ricevere da voi indicazioni per unirci come un unico paese.
As I've said from the beginning,
come ho già detto dall'inizio,
ours was not a campaign,
la nostra non è stata una campagna, ma piuttosto un movimento grande, incredibile, costituito da milioni di donne e uomini che lavorano duro per il proprio paese e vogliono crearsi un futuro migliore per se stessi e per le proprie famiglie.
Allora, questo è un momento storico che io ho vissuto durante una puntata anni fa di 8 in punto, proprio mentre andavo in onda, veniva eletto Papa Francesco, il nuovo Papa, quindi abbiamo trasmesso anche lì da Sky le immagini, mi ricordo proprio quel momento in cui il Papa si affacciò a San Pietro. E adesso, dietro le mie spalle, questo è un altro momento storico che ricorderò, perché mentre sono in onda con Mattino Neir sta parlando il nuovo presidente americano, eletto praticamente qualche minuto fa, Donald Trump. Te l'aspettavi?
No, secco.
Molti in giro per il mondo non si aspettavano una vittoria, tra l'altro 275 grandi elettori contro 219, ed è una vittoria importante e schiacciante, perché per essere presidente ne servono 270, quindi Trump ha vinto anche in stati dove era impensabile. La vittoria di Trump, come si può, come dire, giustificare, o comunque da dove arriva sta vittoria?
Leggere fra le rime del popolo americano è veramente difficile. Molto difficile, quindi non credo che, poi io non sono un esperto di politica, quindi mi sembra difficile. Appelle. Bisogna rispettare la volontà del popolo americano che lo ha scelto, perché è sicuramente un voto democratico quello che fanno gli americani, quindi bisogna rispettare e staremo a vedere.
E staremo a vedere mentre c'è parte del mondo che si mobilita. Dicevo prima, durante il rettore c'è stata e c'è una riunione del Consiglio di Sicurezza della Corea del Sud. Questo già fa capire come il mondo si sta preparando a un Trump che potrebbe cambiare le dinamiche del pianeta, e che interessano anche l'Italia, essendo partner storico, e la Sicilia, parlando prima stamattina quando sono arrivato con Gualtiero Sanfilippo, che tra poco parlerà con voi il GR Med, e la Sicilia con delle basi militari, Sigonella soprattutto. Come dire, se Trump decide dal punto di vista militare di agire in un certo modo, la Sicilia, l'Italia prenderà subito una posizione netta. Va bene, allora intanto sono le 8:54, stiamo quasi finendo. Io direi di dare la linea al GR con i dati ufficiali e poi ci salutiamo con Claudio di Gesù in questa mattinata di mercoledì. GR Med, ultima edizione, ha vinto Trump, incredibile.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati al GR Med. Ora sì, adesso è ufficiale, Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. I grandi elettori hanno deciso, ed è stato sforato il numero dei 270 necessari su 538 per essere eletto. Così i repubblicani mantengono una solida maggioranza alla Camera e al Senato, dove non l'avevano dal 2008. Andate a casa, non avremo niente da dire stasera, dice John Podesta, il manager della campagna di Hillary Clinton, che sembra aver chiamato anche Trump per per ammettere la sconfitta. I fan di Trump nel frattempo si riversano nelle strade. Il restante 13% dei dati ancora da scrutinare serviranno soltanto per le statistiche. Nel frattempo però crollano le borse asiatiche e il peso messicano, aumentano gli americani che vogliono andare in Canada. Secondo un'indiscrezione di Repubblica, scatta la confisca per 6 società del gruppo Sammaritano per un valore di 210 milioni di euro. Secondo il Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, presieduto da Giacomo Montalbano, l'imprenditore palermitano Giuseppe Sammaritano era disponibile a considerare ogni offerta che veniva dall'ambiente mafioso in un'ottica di reciproca e pacifica convivenza. Non avendo mai disdegnato la protezione e l'aiuto che Cosa Nostra poteva offrire alle sue iniziative imprenditoriali. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fermato 6 presunti scafisti, 3 del Gambia, 2 del Senegal e un nigeriano, tra loro anche un minorenne di 17 anni che dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. Sono accusati di essere stati al timone di 4 gommoni che in condizioni di fortuna hanno effettuato la traversata del Mediterraneo con a bordo complessivamente 482 migranti partiti dalla Libia, soccorsi dalla nave Dattilo e portati a Palermo in oltre 1000 e appunto 10 salme. I carabinieri di Mazara hanno arrestato 3 persone, Vincenzo Forcieri e 2 fratelli, Antonio Sorrentino e Maurizio Sorrentino, l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un istituto di credito. Lo scorso 12 settembre, infatti, a Salemi 2 soggetti rompevano all'interno della filiale dell'Istituto Credito di Sicilia e dopo aver minacciato di morte il cassiere, bloccato fisicamente il direttore dell'istituto, si appropriavano della somma di 49.000 euro custodita all'interno della cassaforte, ma le dichiarazioni dei testimoni e le riprese delle telecamere hanno portato a questi fermi. Un badante storceva soldi e rubava denaro dalla carta di credito dell'anziano che accudiva, adesso però è finito in manette. Le richieste di pizzo arrivavano direttamente nella cassetta della posta. Le telecamere posizionate dai carabinieri in una strada di Falcone in provincia di Messina hanno ripreso Filippo Munnia di 46 anni mentre metodicamente lasciava l'anziano che assisteva, un 86enne, le richieste anonime di soldi con tanto di minacce: 200 euro al mese da depositare nella cassetta della posta, in caso contrario ritorsione contro lui e i suoi familiari. Alla fine però i carabinieri lo hanno preso. Era finita nelle mani di un'organizzazione criminale che la voleva costringere a prostituirsi minacciandola con riti voodoo. Vittima una giovane nigeriana migrante che però ha denunciato tutto. Arrestate a Palermo 3 persone. Lo sport, Serse Cosmi rimane sulla panchina del Trapani, a confermare il tecnico il direttore sportivo Pasquale Sensibile. Non esiste un caso Cosmi, ha detto, il nostro allenatore non è in discussione, ma il Trapani è ultimo in classifica e la sfida di Perugia potrebbe essere decisiva. Traffico sulla A19 Palermo-Catania, dove la pioggia sta causando rallentamenti in via Ciaculli, causa lavori stradali anche a San Lorenzo in via Filippo Di Giovanni, traffico a piazza Perani per lavori di potatura alberi in via Aspromonte all'altezza di via del Quarnaro per un incidente stradale. Il meteo: al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, qualche pioggia possibile nel nord-est dell'isola, temperature minime in deciso calo, nel pomeriggio nuvolosità variabile, dalla sera tendenza a nuovi rovesci in arrivo da ovest. Questa era l'ultima notizia di questo GR Med, ma l'informazione di TRM continua alle 12 con il TG Med Flash e una nuova edizione del TG Med alle 13.15. Grazie per essere stati con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Danny, allora intanto ci siamo con l'immagine di Trump, però prepara l'applauso perché dobbiamo tanto a un grande ricercatore, a un grande oncologo che è scomparso, si è spento a Milano, il famoso oncologo, ricercatore e anche senatore della Repubblica Italiana, Umberto Veronesi. Tante persone si sono salvate grazie a Veronesi. C'è un istituto oncologico molto importante che io ho avuto modo di visitare a Milano e quindi volevamo ricordare questa figura di spessore. Speriamo che ci siano tanti veronesi in giro per l'Italia che possono aiutare nella ricerca e sconfiggere il cancro e tanti altri tumori. Claudio, volevo concludere così.
Io credo che ci siano tanti bravi medici che hanno veramente voglia di fare il loro lavoro, al di là delle polemiche sulla cattiva sanità, ma io credo che ci siano.
Allora io ti faccio in bocca al lupo per la tua trasmissione, non edizione di Botte Risposta su vari canali in piattaforma, anche Sky.
Siamo riservati.
Però li trovate, andate sulla pagina Botte Risposta. Io devo anche, come dire, un po' di credibilità a lui, perché ho iniziato insieme 10 anni fa facendo, come dire, un po' l'opinionista nel tuo salotto, quindi insomma, è stata
chissà che non si possa ricreare.
Ma ci ci vuole un assegno corposo.
Vabbè, vedremo.
Sto scherzando. Che dici?
Allora, intanto saluto Claudio al
volo.
Vuoi
guadagnare anche tu dei soldi?
Assolutamente sì.
Dobbiamo salutare.
Claudio, dammi una mano.
Va bene.
Dammi una mano.
Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Domani puntata di giovedì che si aprirà con un amico, per un cabarettista e poi insomma tante altre cose. Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Altre news durante il corso della giornata. Mattino Nair finisce qua. A domani.